L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Siamo come sempre in diretta, 5 minuti dopo le 15, puntualissimi con l'ora della vecchia signora. Io sono Alberto Mauro, voi ci siete perché siete i nostri ascoltatori affezionati. Anche oggi 25 aprile, buona festa a tutti. Possiamo trascorrere un'ora, ma in realtà tutto il pomeriggio fino a questa sera, in nostra compagnia, voi in nostra compagnia, noi in vostra compagnia, per parlare di Juve, proiettarci già sulla prossima partita contro il Milan e fare un pochino il punto della situazione dopo una serie di partite che sicuramente, diciamo così, non saranno ricordate nella storia della Juventus né per bellezza né per risultati. Ma intanto, nonostante le prestazioni molto nettamente al di sotto degli standard, la Juve qualcosa è riuscita a conquistare, una finale di Coppa Italia da giocare, e la giocherà contro l'Atalanta. Il verdetto è arrivato ieri sera, un'Atalanta che è riuscita a ribaltare la sconfitta 1-0 nella semifinale di andata contro una Fiorentina che ha tenuto fino a un certo punto, poi è crollata di schianto cedendo il fianco poi alla goleada dell'Atalanta. Grazie a uno Scamacca in grande spolvero, grazie a Coop Miners, oggetto del desiderio bianconero, non lo scopriamo certo oggi. A proposito di Scamacca, una parzialmente buona notizia per la Juventus è che con quel giallo Galeotto rimediato, Scamacca non ci sarà in finale, quindi salterà la finale, così come dall'altra parte non ci sarà Locatelli. Probabilmente tra i due pesa più l'assenza di Scamacca in un attacco come quello dell'Atalanta, che è abituato a appoggiare sulle solide spalle dell'attaccante con un passato alla Roma. Al netto della finale di Coppa Italia c'è il Milan che incombe in campionato, e anche lì il Milan avrà delle assenze importanti dopo, diciamo così, la bagarre scudetto nel derby contro l'Inter. C'è da tornare alla vittoria per provare a blindare questo terzo posto, che al momento è una garanzia di qualificazione alla prossima Champions, così come lo sarà il quarto e il quinto, però diventa anche un obiettivo a livello proprio di alzare l'asticella e provare a chiudere la stagione al meglio possibile. Il secondo posto al momento pare piuttosto lontano, non irraggiungibile, ma piuttosto lontano, soprattutto per il recente trend che ha avuto in campo la Juventus. Il terzo posto è un obiettivo da blindare, non si può andare oltre, secondo me, non si può provare o ragionare al quarto, al quinto posto. In questo momento la Juventus deve avere l'obiettivo stabilito almeno del terzo posto in classifica, non si può andare più in giù di quello. Questo è. Oggi volevo ragionare insieme a voi, e di quindi ho bisogno anche dei vostri spunti, dei vostri messaggi, dei vostri vocali. Immagino che in molti ci stiate ascoltando, magari una gita fuori porta, magari da casa, banalmente siete di relax oggi, e allora volevo coinvolgere anche voi, preziosi come sempre i vostri spunti, perché molto spesso diciamo così la parte più sana del dibattito arriva proprio attraverso i vostri messaggi, i vostri vocali. Io ragionavo su una rosa che dovrà sicuramente cambiare faccia e dovrà sicuramente essere implementata. Abbiamo parlato anche degli acquisti nella scorsa settimana, se vi ricordate parlavamo di elementi che possono servire alla Juventus, ci siamo dilungati anche sulle conferme da fare per la prossima stagione, al netto di una stagione che coinvolgerà la Juventus in 5 competizioni diverse, e quindi chiaramente le partite saranno decisamente di più di 50, e rispetto a quest'anno la differenza si vedrà. Occorrerà quindi implementare la rosa, occorreranno giocatori in più, molti rimarranno, molti arriveranno, qualcuno andrà via. Ecco, io proprio qui volevo coinvolgervi e volevo iniziare delle riflessioni su quali sono i giocatori sacrificabili per la prossima stagione, in vista della prossima stagione. Quali sono i giocatori di cui fareste volentieri a meno, quali sono i giocatori che la Juventus può sacrificare da un lato perché magari non hanno o hanno già dato tutto o hanno poco da dare al progetto, oppure magari perché possono ricevere delle buone offerte, possono essere monetizzabili. Ecco, ci sono diversi motivi che potrebbero o possono portare poi a delle cessioni o delle separazioni. Al netto di questo, io chiedo a voi quali sono i tre giocatori di cui fareste a meno nella prossima stagione. Possono essere tre big, possono essere tre little, possono essere giovani, possono essere quelli che volete. Mi bastano, mi servono tre nomi. Non vale dire Alessandro, perché Alessandro in scadenza di contratto non sarà rinnovato, quindi di fatto non è una scelta, ma è una situazione che arriverà poi a naturale scadenza a giugno, non vale dire lui perché immagino che molti probabilmente lo avrebbero fatto, ma al netto di Alessandro ragionare su altri giocatori che potrebbero o saranno sacrificati. Ci sono tante strategie, si può puntare anche sulla monetizzazione di big come Bremer di fronte a un'offerta da 70 milioni, si può puntare su Chiesa sacrificandolo perché in questa stagione di fatto non ha dato il contributo che ci sarebbe aspettati. È stato aspettato Chiesa, gli sono state date delle chance, le risposte sono state queste, evidentemente in questo momento non è ancora un giocatore che si può meritare la maglia titolare della Juventus, legittimamente. Solé è un altro discorso aperto, no? Nelle intenzioni della società, come vi diciamo già da qualche settimana, l'intenzione è quella di sacrificarlo, di monetizzare, di arrivare almeno a 30-35 milioni per un prospetto che la Juve di fatto si è cresciuta in casa, quindi sarebbe una plusvalenza molto molto importante. È chiaro che in questo momento poi con gli investimenti che arriveranno, con i soldi banalmente che arriveranno dalle varie competizioni, dal Mondiale per Club, dalla prossima Champions, dalla Supercoppa, dalla fase finale della prossima Supercoppa, ecco, la Juventus ha un tesoretto da gestire attraverso il quale magari può sacrificare meno e può attingere di più a questi soldi per andare a impostare la prossima stagione da tutti i punti di vista, compreso il mercato. È chiaro che qualche sacrificio sarà fatto. In questo senso il vero dubbio è chi sacrificare, chi no, su chi puntare su chi invece puntare per provare a rilanciarsi nella prossima stagione. È chiaro che il dubbio più grande in questo momento è quello che riguarda Massimiliano Allegri. Se notate, anche i media nell'ultimo periodo stanno andando tutti in una stessa direzione. Se avete notato anche le dichiarazioni degli addetti ai lavori, lo stesso Ivan Zazzaroni, che è un giornalista molto vicino a Max Allegri, ma anche Fabio Caressa recentemente, ma anche tutti i giornali stanno andando verso la direzione del probabile, molto probabile addio a fine stagione, separazione, con magari sfumature diverse. Ad esempio oggi Tutto Sport parla di un Allegri che non rinuncerà e non vuole una buona uscita, vuole onorare ancora l'ultimo anno di contratto, ricordiamo il suo contratto in scadenza fino al 2025, quindi occorrerà eventualmente un esonero da parte della dirigenza, che dovrà pagargli in toto l'ultimo anno di contratto. Queste sono impressioni che filtrano con sfumature diverse, dicevamo, ma si sta andando in maniera piuttosto compatta, almeno lo sto facendo il fronte dei media, dei giornalisti, degli addetti ai lavori, degli opinionisti, verso un molto probabile addio di Max Allegri a fine stagione, una separazione. Questo implica che ci sarà un allenatore nuovo. In questo senso ci sono stati dei contatti nelle ultime settimane, sempre per darvi un aggiornamento quotidiano delle informazioni di cui disponiamo su un argomento che chiaramente è un argomento che sposta tanto nell'economia della Juventus e anche nel futuro della Juventus a partire dalla prossima stagione. Come dicevamo, ci sono stati dei contatti diretti della Juventus nei confronti di Thiago Motta, che rimane il prescelto, rimane in pole position nell'eventuale scala delle gerarchie della dirigenza della società per un'eventuale sostituzione di Max Allegri. E quindi in questo momento, diciamo così, i segnali sono questi. Non è detto che poi i segnali si tramutino in azioni, o meglio, magari lo possono fare, ma non totalmente. Detto questo, al momento noi ci basiamo sui segnali che arrivano e sono arrivati dalla continenza, dalla dirigenza, dalle parole dei diretti protagonisti, dalle conferenze stampa di Max Allegri, e la sensazione è proprio questa, di un possibile divorzio a fine stagione, non consensuale, ma un divorzio imposto dalla società, dalla dirigenza, che pagherà eventualmente l'ultimo anno di stagione e di contratto a Max Allegri, a meno che non si arrivi a un accordo. Ma in questo senso oggi Tutto Sport si mostra piuttosto, diciamo così, in difficoltà sulla possibilità di un accordo e di una buona uscita. Quindi questo potrebbe essere, dovrebbe essere il futuro della Juventus intesa come guida tecnica. Per quanto riguarda i giocatori, al momento è ancora tutto in ballo, perché è chiaro che molto dipenderà anche da questo eventuale cambio in panchina. Parlavamo prima di Chiesa. Evidentemente Chiesa, per decidere quale possa essere, quale sarà il suo futuro, può anche prima legittimamente aspettare per capire quale sarà la guida tecnica della Juventus, se rimarrà Allegri, se arriverà Thiago Motta, se arriverà qualche altro giocatore. Stesso discorso per Rabiot, un fedelissimo di Max Allegri, come ce ne sono altri. Ecco, evidentemente una decisione sul futuro può spostarsi sulla base anche di permanenze o addii per quanto riguarda la panchina della Juventus. Questa è un po' la situazione. Io ho fatto un po' di di riflessioni per quanto riguarda AD, illustri o meno, insomma, su chi sacrificare, su chi puntare, su chi invece non puntare per la prossima stagione, sulla base soprattutto di cosa ci ha detto quest'ultima stagione, delle garanzie che hanno dato alcuni e invece delle promesse mancate che hanno fatto, dato altri. In questo senso ci sono dei giocatori che si sono confermati, alcuni non tantissimi, che sono cresciuti, altri invece che hanno disatteso le aspettative. Ecco, in questo senso io andrei a puntare su un bacino di questo tipo, cioè su giocatori che hanno dato meno di quel che potevano dare, su giocatori che non si sono espressi all'altezza delle loro qualità e delle possibilità, delle aspettative che c'erano su di loro, per evidentemente ragionare su dei sacrifici. Ci sono anche delle situazioni un po' limite, come ad esempio il caso McKenny, perché McKenny è un giocatore sul quale io punterei. Si è dimostrato assolutamente all'altezza quando c'è stato bisogno di puntare su di lui, e c'è stato bisogno di puntare su lui tanto in questa stagione, anche più probabilmente del previsto, visto che quest'estate a un certo punto sembrava veramente al passo d'addio, con la valigia in mano, con i biglietti già prenotati, e poi alla fine non se ne fece nulla e per una serie di motivi alla fine è rimasto. Bene, perché con il doppio forfè di Pogba e di Fagioli, con la doppia squalifica, avere un centrocampista in più è stato vitale per la Juventus, che è già rimasta con la coperta corta a centrocampo. Immaginiamoci senza McKennie, sarebbe stata veramente una stagione complicata da affrontare, dopo poi le due squalifiche che hanno di fatto tolto di mezzo due giocatori chiave come Pogba e Fagioli per tutta la stagione. Fagioli tornerà, potrebbe giocarne due di partite, non l'ultima contro il Monza, ma eventualmente anche quella precedente contro il Bologna, se il calendario lo permetterà. Quindi è chiaro che c'è una data per la scadenza della squalifica, se si giocherà eventualmente dopo quella data potrà essere a disposizione anche contro il Bologna, oppure insomma alla peggio giocherà l'ultima contro il Monza. È già un bel passo avanti per quanto riguarda Fagioli essere presente in campo, tornare alla partita, tornare ad annusare l'odore dello spogliatoio, della partita, del campo. Lui che si è allenato regolarmente negli ultimi mesi, ma purtroppo per lui non ha potuto giocare. A netto di questo, parlavamo di McKennie perché è una situazione un po', diciamo così, limite, nel senso che a livello tecnico secondo me è un giocatore che si meriterebbe la riconferma. Andate a guardarvi le presenze in questa stagione, è uno di quelli più presenti, è uno di quelli che ha inciso anche di più, ha fatto una decina di assist in totale in questa stagione, probabilmente anche qualcosa di più, e questo la dice lunga sul peso specifico che ha avuto un giocatore come McKennie nell'economia juventina. Al netto di questo, al momento non si trova un accordo sull'ingaggio, un ingaggio piuttosto basso quello di McKennie, vorrebbe guadagnare qualcosa di più. La Juve ha proposto a lui, come a tanti altri, come a Szczęsny, come a Vlahovic, come tanti altri, di fatto un rinnovo o comunque, diciamo così, un adeguamento al ribasso, spalmando, cercando di non gravare troppo a livello di monte ingaggi. La risposta di McKennie, a differenza di altri, al momento è stata negativa, quindi in questo senso c'è ancora un gap da colmare per quanto riguarda banalmente l'ingaggio. Vedremo se si potrà colmare questo gap oppure eventualmente McKennie sarà destinato all'addio. Dico solo che è un peccato, perché è uno dei giocatori che probabilmente, ecco, a livello tra aspettative e tra risultati è uno di quelli che ha avuto, diciamo così, un impatto più alto. Le aspettative inizio stagione su McKennie erano piuttosto basse, possiamo dirlo, non ci si aspettava che potesse neanche diventare un titolare a un certo punto della stagione. Titolare è diventato anche un titolare fisso, è diventato un titolare in grado di fare la differenza con gli assist, ma soprattutto con le presenze. Ha giocato sempre, fino a quando ha potuto chiaramente, poi è stato fermo anche lui per infortunio, però insomma è stato un giocatore che ha fatto la differenza. A proposito di presenze, fa un po' specie vedere le statistiche, me le sono aperte perché a memoria ci arrivo, ma fino a un certo punto. Il giocatore con più presenze in questa stagione è stato, non più minuti, ma più presenze, udite udite, Manuel Locatelli. Su di lui si possono spendere due parole, come abbiamo fatto per McKennie, perché di fatto è stato un investimento che al momento, secondo me, non si è ancora ripagato per una Juventus che, insomma, aveva riposto in lui delle speranze di altissimo livello, anche perché l'investimento è stato di alto livello, più di 35 milioni, è un investimento da top player in potenza, cioè quelle cifre lì non le spendi per un giocatore che non pensi possa diventare un top. Ecco, in questo momento Locatelli non è ancora un top, ha ancora le possibilità per diventarlo, perché è ancora, tra virgolette, relativamente giovane. Al netto di questo, però, ha avuto non un'evoluzione, ma un'involuzione, soprattutto in quest'ultima stagione. Ci si aspetta la consacrazione, l'anno scorso non è arrivata, quest'anno non è arrivata, addirittura quest'anno ha giocato meno peggio ha giocato peggio rispetto alla scorsa stagione. Ha giocato probabilmente di più, perché è chiaro che 36 presenze di fatto è un intoccabile, al netto di squalifiche o acciacchi vari, però ha sempre giocato in un ruolo tra l'altro nevralgico del campo come la regia. Ma al netto di questo, la domanda che faccio a voi: vi ricordate tante partite in cui è stato determinante Locatelli, in cui è stato decisivo, in cui ha fatto, non dico gol, perché fino adesso ne ha fatto soltanto uno in questa stagione, e sono pochi per un centrocampista, ma al netto di questo decisivo anche come prestazione, come assist? Io faccio fatica, devo andare molto indietro con la memoria, probabilmente nel girone di andata sì, qualche volta, nel girone di ritorno zero. Giocatore che ha dei cali quasi inspiegabili, quasi sconcertanti. La continuità è uno degli elementi fondamentali se vuoi fare questo benedetto salto di qualità. Se vuoi diventare un top, ti occorre la continuità. Non puoi diventare un top se la continuità non ce l'hai. E in questo momento Locatelli è un giocatore che questa continuità non ce l'ha, ce la sprazzi, ce l'ha a volte, ma non riesce a averla continuativamente. Ed è questo che ti fa la differenza banalmente tra un giocatore importante, decisivo, e un giocatore di cui si può fare a meno. Quindi, ragionando, può essere uno dei giocatori sacrificabili. Certo è che in questo momento il mercato per Locatelli credo che sia un mercato a ribasso. Credo che la Juventus non andrebbe sicuramente a recuperare neanche la cifra spesa, ma addirittura dovrebbe accontentarsi di qualcosa di meno. Quindi, per questo motivo, è un giocatore che io non sacrificherei, perché di fatto non ci sono offerte in questo momento per Locatelli, e quindi andare a svenderlo tanto per svenderlo, tanto vale tenerlo e sperare nell'ennesimo riscatto nella prossima stagione. Questo è il mio giudizio su Locatelli. Su Bremer invece, per me la scelta sull'addio no lo fa l'offerta, lo fa la richiesta. Cioè, secondo me, se arrivassero delle richieste per Bremer al netto della clausola che è in vigore dalla prossima stagione, però, come dicevamo, abbiamo già detto, è chiaro che in questo momento non puoi chiedere la luna per un giocatore che sai che l'anno prossimo ha una clausola da 60-65 milioni, non ne puoi chiedere 80, è fuori mercato come richiesta. Dunque, se arrivasse un'offerta compatibile, e per compatibile intendo 65-70 milioni, immagino e credo che la Juventus la prenderà seriamente in considerazione. Questa offerta può arrivare, c'è il Manchester United che è seriamente interessato, potrebbe avanzare un'offerta di questo tipo, o semplicemente aspettare la prossima stagione e andare a lavorare sulla clausola rescissoria, attraverso la quale non devi neanche trattare con il club, ma devi semplicemente metterti d'accordo con il difensore. Questa potrebbe essere la strategia del Manchester United. In ogni caso, immagino e credo che la Juventus si possa sedere quest'estate al tavolino con lo United o qualsiasi altro club per un'eventuale trattativa, per un'eventuale cessione di Bremer. Immagino e credo che sotto i 60-65 milioni non se ne faccia nulla, quindi di fronte a un'offerta molto importante potrebbe essere ceduto, ecco. Però in questo momento, come dicevamo, difficilmente la Juventus potrebbe resistere quest'estate a un'offerta del genere, sapendo che l'anno prossimo subentra questa clausola da 65-70, e lì veramente non hai possibilità di trattare, e quindi eventualmente andrà via. Quindi io su Bremer, diciamo così, lo considererei un cedibile. È chiaro che dipende tutto dall'offerta, anche su di lui non farei dei discorsi, come abbiamo detto per Locatelli, a ribasso, cioè metterei dei paletti finanziari sotto i quali non andrei. Cioè, si decide che Bremer vale 70 milioni, non si accettano offerte sotto i 70 milioni per Bremer. Se arriva un'offerta da 70, la si valuta, non vuol dire sì, arriva l'offerta da 70, ciao Bremer. Vuol dire si ragiona dai 70 in su. Ecco, questo potrebbe essere una strategia, come dire, che può aver senso da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista è chiaro che si può anche dire sì, ma così depauperi la tua squadra a livello tecnico, vai a perdere un leader della difesa, vai a perdere un giocatore su cui hai puntato, hai speso e che aveva bisogno di crescere, è cresciuto in questa squadra, poteva diventare veramente, lo è già, ma diventare la colonna portante di questa squadra per diversi anni. Questo sì, è chiaro che in questo momento le priorità possono essere altre, in questo momento per la Juventus più di un occhio, diciamo un occhio e mezzo al bilancio va dato, e quindi in questo senso non dico legittimando, perché è sempre brutto quando una squadra cede uno dei suoi punti di forza, però quantomeno valutare delle offerte dai 65 in su, io lo farei per quanto riguarda Bremer, a malincuore ribadisco, però lo farei. Un giocatore su cui non avrei grossi dubbi, ed è uno dei miei tre, è Moise Kean, che tra l'altro oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi una buona notizia in vista del Milan, dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima partita da sabato, essere regolarmente in gruppo, non ce lo aspettiamo titolare. C'è di nuovo abbondanza in attacco con Milik, che è tornato a pieno regime con la rete decisiva, tra l'altro, in Coppa Italia contro Lazio, con Kean che torna a disposizione, il Diz, e ne parleremo abbondantemente, e poi Chiesa e Vlahović, cioè un reparto offensivo con tutti gli effettivi a disposizione di Max Allegri, che dovrà fare dunque delle scelte in vista del Milan. Ecco, però, come dicevamo, da una parte sicuramente una buona notizia che è a disposizione, dall'altra è un giocatore che io tenderei a mettere sul mercato, perché in questo momento ci siamo accorti che per una serie di motivi, quando ha dovuto tirare la carretta lo ha fatto, e gli va dato atto che nel momento di difficoltà, con fuori Chiesa e fuori Vlahović, si è preso la responsabilità, si è preso la maglia del titolare, e per un certo modo non li ha fatti rimpiangere. C'è un dato su cui secondo me non si può prescindere, ed è un dato oggettivo, ed è un dato sul quale un attaccante deve riflettere: Moise Kean, 18 presenze, 0 gol. È un dato significativo, è un dato sul quale se io dovessi ragionare a livello di mercato, ragionando su tutti gli altri attaccanti, ecco, in questo momento io tra Milik e Kean ragionerei più su una conferma di Milik rispetto a Kean, perché è un giocatore che ce la mette sempre tutta, è un giocatore che di fatto, soprattutto nell'ultimo periodo, secondo me si è calato nella parte Juve, cioè sa cosa deve fare e ha le caratteristiche per farlo, ma gli manca sempre quell'ultima parte, che poi per un attaccante è quella decisiva, segnare. Secondo me la Juve non si può permettere un attaccante da zero gol in stagione, e comunque le presenze ci sono, perché 18 presenze, minuti non tantissimi, sono tutte presenze, quasi tutte, la maggior parte sono dalla panchina, 12 su 18 le ha fatte dalla panchina, quindi la stragrande maggioranza. I minuti non sono tantissimi, sono quasi 600 minuti, sono pochi nella stagione intera, però oggettivamente zero reti sono troppo poche per andare a ragionare sulla conferma di un attaccante. E quindi in questo momento per me uno dei primi nomi, forse il primo nome per quanto riguarda le cessioni, è proprio quello di Moise Kean. L'altro nome, e devo dire che mi spiace perché di fatto in questo momento le aspettative erano diverse, è quello di Chiesa. Perché per me Chiesa in questo momento non si sta confermando a livello della Juve, cioè più passa il tempo più abbiamo conferme sul fatto che Chiesa forse non è l'attaccante titolare della Juventus, o meglio, lo è stato, lo è, ha avuto tutte le occasioni del mondo e di fatto è tra i più presenti nella rosa della Juventus, ma questo non corrisponde poi alla prestazione al gol, cioè è un attaccante che segna poco, entra poco negli equilibri di attacco Juve, fa fatica a rapportarsi col suo compagno di reparto, con gli altri, lo vediamo molto spesso che va a pestarsi i piedi con i compagni di reparto, con il Kostic di turno, fa fatica anche a duettare con Vlahović, eccetera, eccetera. È un attaccante che secondo me ha perso un pochino delle sue caratteristiche e sta facendo fatica a ritrovarsi e a ritrovarle. In questo senso per me non vale, poi è chiaro che queste sono opinioni mie e ognuno ha le sue, dovendo scegliere tre nomi però faccio i miei. Primo è Kean, secondo è Chiesa. Secondo me non vale un rinnovo di stipendio a delle cifre da top player. Top player non lo è, non lo è mai stato fino adesso, Magari lo sarà, però in questo momento io non so se la Juve può avere ancora tempo e voglia di aspettarlo. In questo senso mi dispiace, perché è un giocatore che secondo me aveva e ha, continua ad avere delle possibilità molto alte, ma non si sta confermando a livelli alti. Alti vuol dire titolare della Juventus, non stiamo parlando di una riserva, perché per lo stipendio e per le occasioni che ha avuto è un titolare della Juventus. In questo momento la Juve non si può, come non si può permettere una riserva come Ken, difficilmente si può permettere un titolare come Chiesa. Segna troppo poco, incide troppo poco, sparisce come contro la Lazio per un'ora intera della partita. È una situazione d'attacco che secondo me la Juventus non si può permettere. In questo senso per me il secondo nome è quello di Chiesa. Tra poco anche il terzo nome, poi leggeremo anche i vostri messaggi, siete già scatenati, ho letto anche dei nomi che avete iniziato a fare, mi raccomando, i vostri tre nomi, giocatori che sacrifichereste in vista della prossima stagione. Tutta la rosa non si può dire, Alessandro non vale perché è in scadenza di contratto.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
Siamo tornati, non ve l'aspettavate, 15.35, puntuali come sempre, in diretta come sempre, non siamo replicanti, non ci sono repliche, ma lavoriamo in diretta anche oggi per tenervi compagnia, anche perché è una settimana importante per la Juventus, che fa da tramite, diciamo così, al successo in semifinale di Coppa Italia contro Lazio, poi ha un big match, perché di fatto è sempre un big match contro il Milan, sabato sera alle 18, se non vado errato, allo Stadium. Sarà l'occasione anche di, insomma, seconda contro terza in classifica, teoricamente al netto della storia, della tradizione e di tanto altro, e comunque è sempre un big match, e lo è per questa Serie A. Certo, non è una Serie A che magari si può mettere a livello dei quarti di Champions League, però in questo momento è una delle partite migliori che può offrire il panorama italiano, e ce lo facciamo andare. I vostri messaggi, perché eravamo in debito con i tre nomi che sacrifichereste per la prossima stagione, con dei paletti, non vale dire Alessandro perché è in scadenza, sono curioso di leggere perché molti hanno risposto. Locatelli, inguardabile da oltre un anno, Miretti arriva davanti al portiere e si emoziona. Senza carattere Chiesa, purtroppo salta l'uomo una volta su cinque. Questi sono i tre nomi di un nostro ascoltatore che non si firma, ma li avete capiti, Locatelli, Miretti e Chiesa. I giocatori che cederei sono Saverio da Napoli, Rabiot, Juan, McKennie, Ken, Szczęsny, Chiesa, ho detto 3, non 100. De Sciglio, Alessandro, Danilo Weah. Vabbè, hai fatto. Allora, questo è un aspetto che devo sottolineare, perché ultimamente molti annoverano anche Danilo tra i possibili partenti, tra i giocatori che insomma cederebbero. Danilo, il capitano, che ultimamente era uno dei punti di forza, diciamo, ecco. Probabilmente qualche prestazione un po' così nell'ultimo periodo sta condizionando anche l'opinione pubblica, ma è un aspetto che ho notato da qualche mesetto, insomma da 2 mesi a questa parte. Prima, diciamo così, Danilo era considerato un intoccabile, un punto fermo per il futuro. Oggi Danilo è un giocatore che alcuni di voi, molti ultimamente, mettono in discussione. È importante anche il vostro riscontro, perché ci sono dei trend che possiamo misurare proprio attraverso la messaggistica, le vostre parole, i vostri vocali e i vostri messaggi, che altrimenti non avremmo. Ecco, questo è uno di questi. Allora, il messaggio di prima era di David da Modena, che si è firmato in ritardo, lo perdoniamo. Ciao Alberto, io farei a meno di Chiesa, McKennie per motivi contrattuali, Locatelli, Alessandro fuori concorso, Enrico da Lodi. Sì, è troppo facile dire Alessandro, sennò. Ok, comunque i tuoi tre nomi sono quelli. Io ho detto Chiesa, Ken e il terzo ve lo dico dopo, non voglio influenzarvi. Buonasera, Mauro da Orbetello. Forse per noi non è il massimo, ma considerata la stagione, diciamo così, non proprio esaltante, dobbiamo categoricamente provare a ottenere il massimo delle partite rimaste, compresa la finale di Coppa Italia. Pensate che goduria arrivare secondi in campionato e vincere la Coppa Italia. Secondo me manderemo di traverso agli interisti la vittoria del campionato, la stella di cartone fino alla fine contro tutto e tutti, ci scrive Mauro. La vittoria della Coppa Italia, secondo me, sposta un pochino a livello di giudizio su questa stagione, non tantissimo, sposta tanto secondo me nell'andare a ricominciare un nuovo ciclo, tornare a vincere, a livello di mentalità riabituarsi a giocare per la vittoria, non tanto per, non per il quarto posto, non provare, ma hai ottenuto un successo, hai ottenuto un trofeo, da ora in poi tu devi puntare a quello, il tuo traguardo deve essere vincere, ti sei preso 3 anni di assestamento, ora basta, ora ricomincia un ciclo, con o senza Allegri, con o senza McKennie, con o senza Chiesa, non importa, il ciclo riparte da una piccola vittoria, grande vittoria, significativa, poco significativa, questo è soggettivo, il ciclo riparte dalla vittoria di Coppa Italia e dall'anno prossimo vediamo di alzare l'asticella. Secondo me è quello l'aspetto più importante di una Coppa Italia, insomma la Juve ne ha vinte tante, alcune non le ha neanche festeggiate, è chiaro che avrebbe un peso diverso oggi questa Coppa Italia per tutto quello che è successo, per i 3 anni senza trofei e soprattutto per darsi lo slancio verso un nuovo ciclo, una ripartenza che necessita di trofei, di vittorie. Per ripartire un ciclo c'è bisogno di vincere, un ciclo vero, un ciclo, non un ciclo stilato, ma un ciclo di vittorie, di successi. Allora, altri messaggi. Personalmente lascerei andare Bremer e Chiesa, non mi strapperei i capelli neanche se sacrificassero Szczęsny portando a casa dei soldini, a condizione che si voglia poi investire e reinvestire. Giustamente, questo io non l'avevo detto, ma sicuramente se vai a sacrificare dei giocatori e poi devi reinvestire i soldi, non te li tieni in tasca. Questo non l'avevo detto, ma era esplicito. Ha fatto bene Angelino a specificarlo. Con calciatori di classe e personalità, di giovani buoni e prospettiva, alcuni li abbiamo già in casa. Angelino, secondo me, assolutamente condivisibile la sua opinione. Lui punta su Bremer e Chiesa come sacrifici e anche Szczęsny in cambio, diciamo così, di un corrispettivo economico all'altezza. Quanto può essere? Intanto l'hai ammortato totalmente, quindi ci si può accontentare anche di 5-7 milioni, 10 sarebbe un bel colpo, secondo me, per quanto riguarda plusvalenze, quindi più o meno come cifra tra i 5 e i 10 ci si può accontentare per Szczęsny. Antonio da Grosseto, se Allegri rifiuterà una buonuscita e costringerà la Juventus ad esonerarlo, avrà ragione formalmente, ma sottolineerà quanto lui sia presuntuoso e metterà la pietra tombale sul buon ricordo che avremo di lui. Antonio, è chiaro che ognuno poi può avere la sua opinione a riguardo, per me i 5 anni non si cancellano. Detto questo, è vero anche che dopo 3 anni entusiasmanti anche Conte è andato via come è andato via e ha macchiato, diciamo così, un po' di quello che ha fatto, dei risultati ottenuti, delle vittorie con quell'addio a luglio mentre la Juventus stava impostando la stagione. Quindi sono parzialmente d'accordo, cioè è vero che in parte un eventuale addio, diciamo così, non consensuale andrebbe un po' a rovinare quello che c'è stato, però nessuno può cancellare i 5 scudetti e le 2 finali di Champions, secondo me. Ciao Alberto, buon 25 aprile anche a voi e anche a te. Sinceramente non mi fa nessun effetto Atalanta-Fiorentina, vista la Juventus degli ultimi tempi. Qualsiasi squadra può batterci. Questo purtroppo una certezza in questo momento, sono d'accordo anch'io. Non rinuncerei mai a Bremer, Yıldız, Vlahovic, Cambiaso. Leggendo le ultime notizie, a malincuore cedo Szczęsny, per il mi dà tanta sicurezza, poi Ken Locatelli, se arriva una buona offerta, dico Chiesa, Rabiot, McKennie sicuramente andranno via. Un quadro sempre preciso, come al solito, della nostra immancabile Terry, che ci abbraccia e noi ricambiamo l'abbraccio. Allora, Marco da Richmond, è giusto farlo, perché oggi ricorre, se non erro, il 29esimo anniversario della scomparsa di un uomo prima e un grandissimo campione come Andrea Fortunato, che ci ha lasciato prematuramente, che insomma è stato un simbolo della Juventus, purtroppo è andato via nel pieno della sua giovinezza, poteva ancora dare tantissimo alla Juve, ma poteva soprattutto dare tantissimo ancora a se stesso, perché è stato strappato veramente da una malattia fulminante e terribile alla sua giovinezza, ai suoi 20 anni, all'affetto della sua famiglia e poi anche alla Juventus. Lo ricordo con i miei ricordi personali, che all'epoca ero veramente un ragazzino, più che un ragazzino ero un bambino, e mi ricordo di aver appreso la notizia con sorpresa. Non riuscivo a farmene una ragione, non riuscivo a comprendere come fosse possibile che quel giocatore che vedevo correre in mezzo al campo con quel fisico prorompente, con quel fare che lasciava presagire che sarebbe diventato un grandissimo campione, un nuovo Cabrini, un nuovo punto di riferimento della Juventus e della Nazionale, non riuscivo a farmene una ragione di come potesse essere andato via. Così dall'oggi al domani, di fatto, dopo un lungo periodo e lunghe cure che sembravano aver dato esiti positivi. Mi ricordo veramente di aver appreso la notizia della sua morte con uno sgomento incredibile. Veramente ho passato ore a pensare che non fosse possibile. E poi l'altro ricordo che ho è il discorso di Gianluca Vialli al funerale, un discorso da amico, da uomo vero, da capitano, un discorso che ancora oggi a sentirlo mette i brividi e niente. Questo è il mio ricordo personale di Andrea Fortunato, un uomo e un giocatore che avrebbe meritato sicuramente un altro destino. Vi facciamo un grande saluto e salutiamo anche la famiglia che come al solito, insomma, credo che faccia fatica a convivere con una situazione di questo tipo, soprattutto poi negli anniversari. Il ricordo è ancora vivissimo qui per chi lo ha vissuto direttamente, ma anche no, ma nella Juventus, nel chi gli sta vicino, e quindi un abbraccio anche alla famiglia. Ma nel girone di ritorno tutti meritano la mediocrità. Locatelli si porta sulle spalle il costo d'acquisto, una posizione in campo non ideale, una squadra che non viene aiutata, ma anche viceversa. Sì, questo è sicuramente un aspetto. Non siamo ancora riusciti a vedere troppo Locatelli nel suo ruolo, diciamo così, originario. Un peccato, perché probabilmente anche il giudizio su di lui sarebbe diverso. Come se fosse facile vendere i nostri giocatori con quei contratti onerosi, questo è un aspetto da tenere in considerazione. Per quello che dicevo, che secondo me Locatelli rimarrà, perché difficilmente arriverà un'offerta anche solo che si possa avvicinare ai 35 più milioni che la Juventus ha speso per lui. Quindi in questo momento, secondo me, Locatelli dobbiamo ragionare più sulla permanenza che sull'addio. Non può dall'altra parte neanche svenderlo la Juventus, non è neanche il caso di farlo, quindi in questo senso è molto probabile che rimenga. Veri, Chiesa, Szczęsny e Bremer, tre nomi piuttosto netto. Come mai Szczęsny? Szczęsny è sì, forse perché c'è Perin che offre adeguate garanzie, però Szczęsny è uno di quelli che io invece terrei senza nessun problema. Io mi terrei Szczęsny e Perin, ma proprio tranquillamente. Ragazzi, l'anno prossimo si giocano 51 partite. Se viene un raffreddore a uno dei due è complicato. Io mi terrei tutte e due, soprattutto per l'anno prossimo, in quelle 5 competizioni e più di 50 partite. La Juve ha storicamente bisogno di avere due buoni portieri, l'ho quasi sempre fatto, ha quasi sempre avuto due buoni portieri, per cui io me li tengo tutti e due senza grossi problemi. Certo, se ti arriva una squadra e ti offre 10-12 milioni per Szczęsny, allora questa è qualcosa che può spostare anche la mia decisione. Allora puoi sacrificare Szczęsny e puoi andare a prendere carne secchio qualcun altro. Al netto di questo, se non ci fossero offerte di buon livello per Szczęsny, me li terrei tranquillamente tutti e due. Una prima donna su una squadra di campioni è sostenibile, su una squadra normale no. Quindi secondo me, se c'è una buona offerta sul mercato, si può puntare a vendere Soule. Scrive Giacomo, attenzione, sei il primo che ci fa il nome di Soule. Io potessi Soule lo terrei, ho paura, temo e credo che la strategia della società, anche da quello che filtra, sia di venderlo per monetizzare. Uno di quelli su cui puoi monetizzare maggiormente, essendo di fatto tutta plusvalenza, quasi tutta plusvalenza, quindi di fatto ti fai un'ottima plusvalenza su Soule. L'intenzione secondo me di Giuntoli è quello di cederlo. Mi piangerebbe il cuore, sì, avrei voglia di vederlo alla Juve, sì, però capisco anche le esigenze, come si può dire, finanziarie, e quindi a malincuore dico che purtroppo posso capire l'esigenza di cedere Soule. Non sono d'accordo dal punto di vista tecnico, ma posso capirlo dal punto di vista finanziario. Rabiot, la combo con Allegri alla base dei 3 anni di vergogna. De Sciglio, me l'ero dimenticato De Sciglio, ma non ho ancora fatto il terzo nome. Voluto da Allegri è sempre piuttosto inutile. Kostic, da miglior giocatore dell'Europa League trasformato nel nostro Remy dal contrario. Eliero Elia 2.0 ci scrive Fabio. Questi sono i tre nomi di Fabio. Io non ve l'ho ancora fatto, ve lo fa, spoileriamo. Allora, per fare cassa, Chiesa, Locatelli e Danilo, scrive un nostro ascoltatore che non si firma. Locatelli, Danilo e Chiesa, che sono gli stessi, perché ci ho messo un attimo, sono gli stessi in un ordine diverso, quelli di Bovo da Torino. Il mio terzo nome è un ex equo, non è De Sciglio perché anche lì è troppo facile, però è un ex equo, non l'ho fatto nessuno, lo faccio io, Weah e Kostic. Per me sono questi due al prezzo di uno, diciamo così, il terzo sacrificio che farei dopo quello di Chiesa e dopo quello di Kenny. Per me sono questi nomi. Faccio fatica a scegliere tra Kostic e Weah perché entrambi secondo me hanno disatteso le aspettative, però hanno caratteristiche diverse. Kostic è già un po' più in là con l'età, a meno mercato. Weah lo puoi ancora vendere, non so se in questo momento sì, probabilmente vai a riguadagnare la cifra che hai speso, poco più, sicuramente non di più. Quindi per un certo motivo, per entrambi, non sono due grandi operazioni in uscita, ecco. Al netto di questo sono due giocatori che non mi hanno convinto, sui quali io fossi da dover fare un ragionamento in uscita. Poi dipende anche molto tanto dal mercato, se ti arriva un'offerta per uno piuttosto che per un altro, è chiaro che punti su quello. Al momento offerte concrete non ce ne sono e, come detto, sono due giocatori che non scaldano molto i cuori dei direttori sportivi in giro per l'Europa. Difficile che una squadra ti venga a offrire 15 milioni oggi per Kostic e altrettanti per Weah, perché ce ne sono altri che secondo me a cifre anche più contenute danno maggiori garanzie. Io farei a meno di tutti quelli che hanno stipendi esagerati e punterei su giovani. Non è tanto semplice tagliare gli stipendi alti, perché i contratti ci sono e sono firmati, quindi deve essere una situazione, diciamo così, in cui il giocatore avalli la scelta, la decisione della dirigenza, che non può imporre un taglio. Non è che improvvisamente la dirigenza dice: allora, se tu guadagni troppo, dall'anno prossimo guadagni la metà. È il giocatore che deve trovare un accordo, deve dire sì eventualmente. Perché? Perché il contratto è firmato. E quindi in quel caso Vlahovic può dire: sì, ma io ho un contratto firmato con questa cifra, non mi dovete creare problemi. Quindi deve essere brava in questo senso la dirigenza, cercare di ridimensionare gli eventuali contratti in essere, trovando una soluzione che possa andare bene al giocatore che magari si rende conto che ha uno stipendio un po' fuori budget e possa, diciamo così, rispondere alle esigenze della società. Ma non può essere imposto questo, se no sarebbe semplice. Tanto è chiaro che l'anno prossimo non si giocherà per lo scudetto. Se proprio vuoi tre nomi, sì che li voglio. Francesco fino alla fine, Vlahovic, Chiesa e Rabiot. Vlahovic, Chiesa e Rabiot. Io su Vlahovic ci ho pensato a dire Vlahovic, ma ho qualche dubbio. Io Vlahovic forse non lo farei. Claudio Damazzè, hai detto di scegliere tre giocatori da cedere, ma a parte Rabiot e Alexandro, ai quali non rinnoverei mai il contratto, di nomi ce ne sarebbero 6 o 7, lo so, però diventerebbe troppo lungo farne 6-7 e leggere i 6-7 di ognuno, quindi ho cercato di sintetizzare a tre per quello. Poi sono d'accordo che secondo me i sacrificabili sono più di tre, ma per tenere la cosa un po' contenuta ho detto 3 o 4. 3. C'è qualcuno che li compra? Dipende. Devono essere bravi a vendere i dirigenti, non solo ad acquistare, sono bravi tutti. La vera bravura è anche a cedere a cifre alte. Secondo me la vittoria della Coppa Italia è fondamentale, non tanto per il trofeo, ma abbiamo troppi giovani che devono imparare a vincere. Sì, io dicevo che più per il trofeo è importante per tornare a respirare l'aria della vittoria, tornare a quella mentalità e aprire un nuovo ciclo. Credo che al momento a livello di gestione della pressione non siamo messi bene, per nulla. È ora di allenare anche questo aspetto. Andrea da Monfalcone, assolutamente d'accordo al 100% con tutto. Leonardo da Roma, cederei Bremer, Chiesa e Ealing Junior per le casse. Ealing è anche un buon nome di quelli che si può sacrificare. Tra Ealing e Soule, io mi terrei Soule tutta la vita, però non necessariamente purtroppo c'è da scegliere tra i due. Probabilmente, magari, se l'occasione si crea, possono essere ceduti tutti e due. Un peccato, però. Capiamo anche le esigenze. Ci sono anche delle esigenze da far quadrare con le esigenze tecniche, e sono quelle di bilancio. Io farei a meno di tutti quelli che hanno stipendi esagerati e punterei sui giovani, tant'è chiaro che l'anno prossimo niente scudetto. Vlahovic 7 milioni sono già troppi, figurati 12, Chiesa, Rabiot, fino alla fine Francesco che ha puntualizzato anche la questione stipendi. Ciao Alberto, Fabrizio da Torino. Allegri fa ciò che vuole con i suoi soldi. Quello che non mi piace è ancora sentir parlare di Conte. Io vi dico la mia. Io vi ho sempre detto che, insomma, vi do riscontri giorno per giorno sulla base delle notizie che abbiamo, dei segnali che abbiamo e delle eventuali certezze che abbiamo. 2 o 3 mesi fa non c'erano certezze sull'addio di Allegri, oggi invece, diciamo così, si sta spostando un pochino l'opinione comune sulla base dei segnali che arrivano, delle parole, quindi l'addio è sicuramente più probabile. Come ci si sta spostando verso un probabile addio di Allegri, su Conte non ho particolari riscontri di un possibile ritorno. È un nome che è rimasto sempre ai margini. Può essere anche un nome che può far piacere magari a Francesco Calvo, però ultimamente non mi sembra un nome caldissimo per quanto riguarda un'eventuale sostituzione di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Via Chiesa, Rabiot e De Sciglio, forza Juventus. Questa è Fabrizio da Torino, che insomma non fa sconti a nessuno. Dicono tutti Szczęsny perché è uscita la notizia che ha rifiutato il rinnovo. Sì, ho visto. I miei colleghi di tifo si basano molto sulle ultime notizie. UEA ha preso tutto dalla madre, gli scrive Pat. Sì, diciamo che a livello di finalizzazione paterna, a poco, a poco. George UEA ed è un ricordo che infestava i miei incubi, perché all'epoca era, diciamo così, io ho dei ricordi vividi da quando ho iniziato a indossare la maglia del Milan ed era un incubo ricorrente per la difesa juventina. Ci ha bucato in tutti i modi. Io mi ricordo dei gol a Peruzzi in tutti i modi. Indossava le diadora rosse, non so se vi ricordate quel periodo lì. Per un periodo ha indossato le diadora rosse e ha lanciato proprio la moda di quelle scarpette lì. Mi ricordo molti miei compagni di squadra all'epoca si giocava, che si andarono a comprare, soprattutto gli attaccanti un po' più, come si può dire, vanitosi. Si andarono a comprare, non tanti, ma qualcuno si andò a comprare le diadora rosse per assomigliare a George Weah. Poi un conto le scarpe, un conto poi il piede, però sono d'accordo che Weah Junior ha preso poco a livello di finalizzazione dal papà. Non scorderò mai la trasferta di Firenze, le lacrime di Fabrizio Pennabianca e la gioia mista a tristezza per la vittoria 1-4 Viking Juve dell'Isola d'Elba. D'accordissimo. Domanda: se Rabiot non rinnova, Locatelli lo mandiamo via, Alessandro via, Miretti via, Ken via, io ci aggiungo Kostic, UEA, Danilo, De Sciglio, Nicolussi, Caviglia. Con chi giochiamo? Centrocampo è tutto da rifondare. Un abbraccio, Baggio Baggeri, assolutamente, per quello che dico. Sì, molti andranno via, però l'anno prossimo ci sono 50 partite da giocare, quindi qualcuno serve, e soprattutto qualcuno di buon livello. Non credo che si possa impostare una stagione da 50 partite puntando su metà della squadra dall'Under 23. Secondo me sarebbe molto rischioso, quindi andiamoci piano e puntiamo veramente soltanto su sacrifici che possiamo fare e soprattutto ragioniamo anche sulle offerte che possono arrivare. Perché se arriva qualche club scriteriato che ti offre, non so, 20 milioni per Kostić, lo devi dare subito. Se arriva un club che ti offre 35 milioni per Solé, lo valuti seriamente. Se ti arriva un'offerta da più di 25 milioni per Ealing Junior, cosa fai? Quindi, secondo me, noi siamo qui a discutere chi può andare, chi si può sacrificare, eccetera, eccetera. Ma la parte importante del mercato la faranno le offerte che arriveranno a Giuntoli. E in questo momento non ce ne sono di concrete, ci sono degli interessamenti, ci sono stati dei sondaggi come quello per Bremer, Chiesa poco nulla, però chiaro, verso il finale di questa stagione, è chiaro che potrebbero arrivare nuovi interessamenti, nuove offerte, e dovrà essere brava la Juve eventualmente a cogliere le occasioni. Allora, se dovesse andare via come probabile Allegri, l'unico che non dovremmo mai prendere per allenare la Juventus è Conte. Chi ha allenato questa squadra non deve assolutamente tornare. Guarda, io non sono così categorico, ma sono d'accordo che andrei a puntare su qualcuno di nuovo. Sono 8 anni che c'è Allegri ed è tornato. Tornare a Conte, secondo me, sarebbe anche quello anche una mancanza di idee, di prospettiva. Al netto che secondo me farebbe bene Conte, ma preferirei rischiare con qualche nome giovane, un Thiago Motta o qualcuno del genere. Mi auguro che la Juve abbia un accordo con Thiago Motta, perché sarebbe, secondo me, anche a livello di entusiasmo, secondo me darebbe tanto. Poi è chiaro che ha meno esperienza di Conte, ha meno esperienza di Allegri, e quella la mettiamo in preventivo, la mancanza di esperienza, però darebbe entusiasmo, gioco, novità. La mia formazione dell'anno prossimo, non te l'ho chiesta, ma fai bene a dircela. Di Gregorio, Dorku, Danilo, Bremer, Cambiaso, Barnechea, Thuram, Coop Miners, Ildiz, Gudmundsson e Vlahovic. Beh, tanti innesti, Gudmundsson e Coop Miners, già solo loro due, è una cifra importante. Però, fammi ragionare, beh, ci può stare. L'anno prossimo vedremo, a 3 o 4 intanto... vedremo se anche eventualmente l'arrivo di Thiago Motta, se arriverà, si porterà qualcuno, Calafiori, qualcun altro dal Bologna, insomma tutto in divenire, tutto da raccontare, lo faremo qui su Radio Bianconera, perché chiaro, sarà un'estate anche di transizione in cui la Juventus cambierà molto, forse cambierà addirittura tutto, perché è chiaro che se va via Allegri ci sarà una rivoluzione, questa rivoluzione porterà anche a nomi nuovi sul mercato, a arrivi, a innesti. Una rivoluzione sì, perché intanto la rosa dovrà essere rinforzata pesantemente, viste le 50 partite, le 5 competizioni nella prossima stagione, così la Juve non basta. E quindi servirà gioco forza, una nuova rosa, una rosa da implementare in vista della prossima stagione. Sono le 16, noi vi lasciamo piacevolmente in compagnia di Claudio Zuliani con la Juve in Gol, mi raccomando, noi saremo sempre in diretta come al solito fino a questa sera, quindi potrete continuare ad avere notizie di prima mano, dell'ultima ora se ce ne saranno, dubito, ma non si sa mai, qui su Radio Bianconera insieme a noi. Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ai Verosh in regia, un saluto a tutti, noi con me ci vediamo lunedì, ma rimanete qua in compagnia dei conduttori e dei miei colleghi fino a questa sera alle 16, un saluto, ciao a tutti.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.